interesse di aiutarci a capire come funziona quest'uso pubblico della storia. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno Raffaele Palumbo, buongiorno.
Non so se lei ha sicuramente seguito il dibattito in merito a questa vicenda dell'uso della storia.
Qualche intervento alla radio, poi non tutti. Comunque, se la domanda riguarda cos'è l'uso pubblico della storia, cosa si intende per uso pubblico della storia, questo è un termine che ha una lunga storia, nel senso che dagli anni Ottanta soprattutto che in Germania si è iniziato a parlare, a riflettere di uso pubblico della storia, poi successivamente dal nostro punto di vista di italiani all'inizio degli anni 90 che insomma se ne è iniziato a parlare in Italia. Da allora, dopo 30 anni, si sono fatte molte ricerche e discussioni e in linea di massima le cose sono anche un po' cambiate. Per uso pubblico della storia si intendeva tutto ciò che è al di fuori dei circuiti della ricerca, dell'accademia, dell'università, quindi la storia, il passato raccontato al teatro, al cinema o attraverso i musei o altre cose. Oggigiorno si è introdotto la definizione di public history, di storia per il grande pubblico, esiste anche un'associazione in Italia e si guarda con meno, diciamo, ci si è resi conto, diciamo così, che la distinzione fra la storia fatta in ambito accademico, nel mondo della ricerca e quella per il grande pubblico non sono la stessa cosa, però hanno molti punti in comune, molti intrecci e talvolta è più efficace la narrazione della storia fatta con altri strumenti rispetto a quelli usati, diciamo, dagli storici di professione. Questo riguardo alla questione dell'uso pubblico della storia, detta proprio un po' velocissima come si deve fare alla radio. Il rapporto fra questo e la questione dell'Stato e tutto il resto, insomma, quale può essere? Intanto la storia la si fa sempre per un uso pubblico. Io posso fare storia per un uso privato raccontando del nonno con la nonna e il nonno del nonno e noi privatamente ci parliamo di questo, però altrimenti la storia ha uno scopo pubblico, uno scopo civile. Gli storici, le storiche hanno una funzione pubblica, una funzione civile e non vivono in chiusi, separati in torri d'avorio, non possono farlo, hanno sempre delle passioni, delle posizioni, sono persone, i credenti direbbero dei peccatori come tutti ovviamente e devono assumersi questa cosa. Chi dice io sono quello obiettivo oggettivo che fa semplice narrazione di come esattamente sono andate le cose, ecco, se lo diceva all'inizio dell'Ottocento aveva un senso, dirlo due secoli dopo non ha più senso.
Facciamo un paio di esempi, professore.
Sì, le statue. Non volevo parlare di statue, ma è inevitabile, è troppo presente questa cosa. Io non mi entusiasma la piega che un po' ha preso questa cosa delle statue, la statua a Montanelli, gli storici e i giornalisti, la lista di quelli che la vogliono togliere, la lista di quelli che la vogliono tenere, eccetera. Grazie alla statua dei Montanelli si ridiscute del colonialismo italiano, di maschilismo, di stupri, eccetera. Insomma, è complicato, quindi non sto dicendo va tolto, va lasciato, ora qui non mi interessa parlare nello specifico di questo, però tutto ciò che è la memoria di pietra o di bronzo delle nostre città, dai monumenti, le statue, i mausolei, i musei, le targhe in memoria dei caduti, la toponomastica, cioè i nomi delle strade, nulla è neutrale. Allora, questa vicenda importata in Italia un po' a freddo, perché un conto sono gli Stati Uniti d'America dove c'è un movimento di massa e lì in Italia è un po' diverso secondo me, ecco, però ci sollecita in qualche modo a ci sollecita in qualche modo, ci obbliga a riflettere, a tornare a discutere su queste cose. Allora, toponomastica, nomi, siamo a Firenze, guardiamo i nomi delle vie, quanti maschi, quanti femmine, quanti uomini, quante donne, perché? Nomi di vie, si potrebbe aprire una discussione infinita.
Via Reginaldo Giuliani è l'esempio classico, diciamo.
Bravissimo,
così.
Ecco, via Reginaldo Giuliani nel quartiere di Vifredi, cappellano militare, super fascista, era il cappellano degli squadristi, poi morì in Etiopia e c'è questa via. Ma a Vifredi, se chiedi chi è Reginaldo Giuliani, ma pochissimi, secondo me, sanno chi è. Ma lei ha detto di via Reginaldo Giuliani, ma non gli è venuta in mente Piazza Dalmazia. Perché Piazza Dalmazia fu rinominata così negli anni 20? Prima era una piazza dedicata a Socci, che era uno che era andato con Garibaldi, un repubblicano, anche massone, insomma, era tutta un'altra figura. Allora, da questa vicenda, diciamo, quantomeno prendiamo la cosa. Io spero, la cosa positiva è che si può tornare a riflettere appunto sul rapporto fra presente e passato e il suo rapporto pubblico da questo punto di vista. E non c'è una piazza, un luogo dedicato a Debra Libanos in Italia, ma nessuno, io ne parlo spesso, è una cosa che ricordo sempre, perché colpisce, no, il fatto che la più grande strage di cristiani in Africa sia stata fatta dagli italiani negli anni 30 in Etiopia. E questo, non si sa. Allora tutta questa discussione sulle statue, i luoghi pubblici, la toponomastica, le memorie di Fierra potrebbe essere un'occasione per riflettere e discutere del rapporto fra presente e passato e il suo uso pubblico.
Facciamolo, perché sennò facciamo la fine di altri paesi. Lo sa che se lei va in Russia, cioè le hostess ancora con la falce e martello sulla divisa, c'è una fabbrica di biscotti che produceva un biscotto celebrativo dei Romanov, che è sopravvissuta poi al bolscevismo, alla fine del realismo comunista, ed è lì. Uguale, identica, come se ai Romanov non fosse accaduto niente. E questo vuol dire che ci sono delle situazioni in cui, come dire, si lasciano le cose come stanno, a prescindere. Per noi, nelle nostre democrazie, può essere utile invece tornare a discutere. Grazie per avercelo indicato, Roberto Bianchi, storico. Buona giornata a lei.
Un consiglio di ascolto: chi ha voglia può ascoltarsi una canzone del 1985. Dei Redskins, che in inglese diceva appunto buttate giù le statue, ed era interessante come tema.